Jukebox è una magica invenzione. Jukebox.
Benvenuti alla nuova puntata del mio podcast, dedicata al Pantheon di Roma. Oggi entriamo in questa sorta di macchina del tempo, sia perché l'edificio che vi descriverò ha avuto molte vite e molti utilizzi nei secoli, sia perché il tempo, in senso meteorologico, ha molto a che fare con la sua struttura. Scopriamo perché. Qui giace Raffaello, dal quale, mentre era in vita, la natura temette di esser vinta e, quando morì, temette di morire anch'essa. Questa frase celebrativa osa dire che Raffaello fosse talmente eccellente nel dipingere che persino la natura stessa rischiava di non poter più creare cotanta bellezza dopo la prematura scomparsa del pittore. L'iscrizione, infatti, orna la tomba del Sanzio all'interno del Pantheon di Roma. Il Pantheon è lo spettacolare edificio nel cuore della capitale che fu dedicato, come vedremo fra poco, a tutte le divinità in età augustea. Nei secoli successivi, seppure da una parte il politeismo era stato superato, si può comunque dire in senso lato che vi sono state sepolte figure che sono assurte al ruolo di egemonia nel loro, diciamo, personale Olimpo. Si trovano infatti qui le tombe di re, regine e, più rari, alcuni artisti straordinari, appunto. Il Pantheon, dicevo, nasce però come tempio romano nel 27 a.C., per la dea Cibele, madre degli dei, e anche, etimologicamente, per tutti i suoi divini figli. Verrà poi ristrutturato due secoli dopo dall'imperatore Adriano, a causa dei danni di un incendio. Con l'avvento del cristianesimo, Roma si interroga sull'utilizzo dell'edificio pagano, finché, dopo altri 5 secoli, il Papa Bonifacio IV, su donazione dell'imperatore d'Oriente Foca, trasforma il Pantheon in una basilica. E meno male, perché questo ha preservato il monumento dalle distruzioni antipagane che hanno colpito molti altri edifici romani. Lo stile, però, non si richiama affatto alle basiliche paleocristiane, perché la struttura rimane pressoché identica a quella adrianea, con la sua iconica forma circolare, incorniciata da un pronao timpanato con colonne corinzie. L'interno, con le sue pareti curve, presenta 8 pilastri che reggono un'enorme cupola in calcestruzzo, con un'apertura centrale, di cui vi racconto fra poco. La cupola è mastodontica, con un diametro di quasi 45 metri. In tutto il mondo ancora oggi, solo un edificio annovera una copertura voltata più grande, ossia l'edificio del CNIT di Parigi. Ma nello specifico quella non è esattamente una cupola, ma un'enorme volta a crociera. La cupola del Pantheon rimane dunque insuperata e ha dato ispirazione e, in qualche modo, pure offerto le soluzioni costruttive alle altre due maggiori cupole del mondo che stanno in Italia e che sono emblematiche del Rinascimento: il Duomo di Firenze, ad opera del Brunelleschi, e San Pietro, creata, come si sa, da Michelangelo Buonarroti. Non è solo la dimensione a rendere meravigliosa questa cupola, ma anche la sua struttura interna, decorata da 5 file di 28 cassettoni. 28 era un numero sacro per gli antichi, perché si poteva calcolarlo sommando i numeri in fila 1 più 2 più 3 più 4 più 5 più 6 più 7. La volta si conclude, come anticipato, con un'apertura centrale, ammantata di leggende. Il Pantheon fu probabilmente costruito proprio intorno al buco di 9 metri che ha sul soffitto, perché quando il sole è allo zenith, i raggi creano delle illuminazioni e relative ombre molto suggestive che avevano probabilmente dei significati simbolici, ma soprattutto dovete sapere che il 21 aprile, ossia il giorno che tradizionalmente si considera della fondazione di Roma, a mezzogiorno in punto un raggio di sole entra dall'oculo e colpisce perfettamente l'ingresso, creando una sorta di via luminosa nell'aria che congiunge l'apertura terrena all'apertura verso il cielo. Più prosaicamente, secondo altre interpretazioni, l'oculo avrebbe dovuto essere chiuso da una gigantesca scultura bronzea a forma di pigna, che però a un certo punto sarebbe stata sottratta da qualche eminenza ecclesiastica e infatti è attualmente collocata in Vaticano. Di certo l'apertura è insolita, perché Se il clima presenta pioggia forte, l'interno dell'edificio si bagna e infatti il pavimento prevede delle specifiche forature per lo scolo dell'acqua. È pur vero che se la pioggia invece è sottile, si nebulizza nella parte alta dell'edificio lasciando gli astanti all'asciutto, tanto che si pensa che anticamente il cosiddetto effetto camino delle centinaia di candele accese respingesse la pressione della pioggia attraverso l'oculo, evitando quasi sempre l'allagamento a terra. In ogni caso, anche esternamente, doveva esistere un sistema di drenaggio, perché tutto intorno ai muri cilindrici scorre un grosso solco. La tradizione cittadina, però, lo spiega con la leggenda dell'inseguimento serrato di Satana dietro a un mago che alla fine, dopo diversi giri, gli sfuggì, nascondendosi dentro la chiesa da cui riuscì infine a volare via attraverso l'oculo verso la luna. Invece, non è purtroppo finzione la storia che narra di come il Pantheon sia stato depredato della sua originale struttura esterna in bronzo. Si vedono ancora i fori che la sostenevano nel timpano. Perché all'inizio del 1600 il Papa Urbano VIII Barberini ne ordinò lo smontaggio al fine di realizzare i cannoni di Castel Sant'Angelo e, secondo la tradizione, per l'edificazione del maestoso baldacchino di San Pietro, che vide unire le forze dei due acerrimi rivali altisti, Bernini e Borromini. Ma questa è un'altra storia e ve la racconto settimana prossima. Intanto vi basti sapere che i potenti dei secoli del barocco, ma anche in parte del Rinascimento, depredarono per i propri edifici con tale frequenza le opere d'arte antiche di Roma da superare largamente le devastazioni barbariche, tanto da far nascere il famoso detto «quello che non fecero i barbari, fecero i barberini». Per oggi le nostre storie di arte ed emozione finiscono qui. Ma se ti fa piacere sentirne una alla settimana, iscriviti come follower cliccando sulla piattaforma di audio che utilizzi e mi raccomando, scrivimi le tue curiosità, ma soprattutto le tue richieste e dediche all'indirizzo arjubox.dirtidarti@gmail.com. Jukebox si scrive con la J e la K, Jukebox. Comunque trovi il mio indirizzo anche nella visualizzazione della pagina introduttiva che presenta il podcast. Ora ti saluto e spero di riaverti con me nei prossimi episodi. Che la bellezza sia con te!
Jukebox è una magica invenzione. Jukebox.